È figlia diretta di un revisionismo, della parte più estrema del revisionismo. E lo sapete, il revisionismo ha trovato spazio con Berlusconi, ma certamente anche con Violante, cioè per dire un nome che indica l'allora PDS, quando sdoganò i cosiddetti ragazzi di Salò, cioè assassini che lui chiamò ragazzi dalla parte sbagliata. Queste cose probabilmente le sapete. E sapete che è stato proprio col governo Berlusconi che tutta l'area fascista, neofascista, col suo ingresso in area governativa è stata sdoganata. Allora alla base poi della retorica sulle foibe, no? Durante la giornata del ricordo sta chiaramente un giudizio riduttivo sulla resistenza, cioè sta il fatto di banalizzare. All'inizio banalizzare e poi demonizzare il partigianato. Noi ci siamo dati appuntamento davanti al Sacrario dei Partigiani, che è un luogo per noi assolutamente centrale, assolutamente importante. Bene, quelle foto, quegli uomini, quelle donne che vedete ritratti là, bene, sono loro, secondo me, uno per uno a essere demonizzati. E sono demonizzati perché equiparati ad altri. Non c'è invece equiparazione possibile, a mio modo di vedere. Cioè, alla base sta proprio quindi l'equiparazione tra repubblichini e combattenti per la libertà. Alla base di queste strumentalizzazioni delle foibe, di questa giornata del ricordo, sta la retorica della memoria condivisa, sta la celebrazione del sangue dei vinti, no? Il bestseller pompato ad arte su tutte le porte a porte possibili, immaginabili. Ecco, sta effettivamente ormai oltre un ventennio di tentativo di lavaggio del cervello, proprio di bombardamento mediatico. Noi anche a questo, mediatico propagandistico, credo che anche a questo dobbiamo resistere. E se ci pensate, il revisionismo è diventato qualcosa che con un brutto termine potremmo chiamare rovescismo, cioè si è proprio rovesciata quella che era la verità storica, come sono andati i fatti, si è passati attraverso una revisione di questi fatti e si è arrivati esattamente a rappresentarli nel loro rovescio. Con la questione delle foibe e come viene strumentalizzato oggi, questo è chiarissimo, è evidente. E quindi proprio la questione foibe va inserita in questo contesto, a mio modo di vedere, e che è stata, ve lo ricordo, lanciata per la prima volta da un programma televisivo all'inizio degli anni 90. Ecco, poi quando si parla di post-verità, evidentemente tutto ciò ha delle basi, no? Ha una storia anch'essa. Cos'è la post-verità? È la menzogna dispiegata. Una menzogna ripetuta più volte diventa una verità. Oggi questo sembra tremendamente vero. Allora, la foiba da capitolo della storia, qual è? Diventa proprio un marchio di propaganda. Diventa il luogo, diventa il simbolo, diventa la bandiera da agitare in ogni situazione. E allora la foiba diventa il nome del martirio che sarebbe stato subito da centinaia, ma poi diventano migliaia, poi diventano decine di migliaia di italiani, no? Se andiamo a vedere l'andamento delle cifre, è qualcosa di grottesco. E quindi italiani che poi sarebbero colpevoli solo di essere italiani. Bene, vedremo, la storia non è questa. Quindi non si tratta qui di sottovalutare la questione dell'esodo degli italiani dalle terre del nord-est. E però, d'altra parte, diciamo gli studiosi più attenti, no? Quelli che non fanno propaganda per Casa Pound o per quelli che ci sono là in fondo, i Fratelli d'Italia. Cioè, gli studiosi più attenti ci hanno messo in guardia dalla necessità di non sottovalutare, cioè il fatto che non possiamo sottovalutare il collegamento stretto tra foibe e risposte ai crimini del fascismo. Allora, rapidamente, Però credo che un minimo di, appunto, di analisi e di riflessione vada fatta rapidamente. Che cosa ci dice la storia? Ci dice che il 45, con le sue tragedie, le sue atrocità, fu la conseguenza di una politica italiana all'insegno del razzismo antislavo. Che si era dispiegata fin dall'inizio, fin dall'origine di quello che veniva chiamato regno dei serbo-croati e degli sloveni, cioè verso la fine della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. Allora forse sapete, no, che con la fine della Prima Guerra Mondiale comincia il mito d'Annunziano della vittoria mutilata, e poi c'è l'impresa fiumana di Fiume, insomma tutte queste furono basi culturali dell'ondata antislava. Con Mussolini che giunge al potere, questa ondata antislava e si sedimenta e anche qui appunto si dispiega la pretesa di sottoporre la Jugoslavia al controllo italiano. E quindi il fascismo in quella fase si rese protagonista di un vero e proprio processo di pulizia etnica che durante la seconda guerra mondiale e assume le tinte proprio di una violenza inaudita, nella quale gli italiani fascisti non furono inferiori ai tedeschi nazisti. Allora, le foibe vanno inserite in questo discorso, e quindi da una parte mi sembra evidente come ci sia un tentativo di estrapolarle, di toglierle da un discorso storico e di farle un simbolo, e d'altra parte c'è la strumentalizzazione sul numero delle vittime, cioè il fatto di moltiplicarle all'infinito, di aggiungere degli zeri. Ok? Questa duplice operazione è profondamente scorretta ed è stata portata avanti da storici, sì, ma soprattutto dalle istituzioni, ed è ciò che dà, a mio modo di vedere, il retroterra culturale perché i neofascisti, gli squadristi di oggi, i fascisti cosiddetti del terzo millennio, portino avanti questo ricordo propagandistico e del tutto falso in occasione della giornata del ricordo. E allora i primi a servirsi delle cavità, no, di queste foibe furono tra l'altro proprio gli italiani. Il più delle volte, probabilmente l'avrete letto, l'avete sentito, ma appunto erano, diciamo, tombe in cui venivano gettati cadaveri, cioè persone già morte. Erano spesso gli infoibati, no? Gli italiani infoibati sono in gran parte criminali di guerra e quindi dobbiamo appunto considerarla all'interno di un processo di guerra e di sterminio e di pulizia etnica di lunga durata, come il capitolo finale, la risposta anche in termini vendicativi, sbagliata se volete, ma umanamente comprensibile, di un processo di sterminio che è andato avanti 20 anni. Ecco, e questo vuol dire secondo me uso politico della storia, cioè il fatto che i fatti vengano direttamente adattati in base all'obiettivo perseguito. Questo è stato fatto a livello istituzionale, perché fossero quattro fascisti non ce ne fregherebbe un cazzo, diciamo, però il fatto che sia stato portato avanti e istituito proprio a livello, scusate il gioco di parole, istituzionale, cioè nel 2004 con il giorno del ricordo, dà la cifra e la misura della gravità di tutto questo. Ecco, quindi il giorno del ricordo è esattamente questo. È una legge, quella sul giorno del ricordo, che è monca, è unilaterale, parla solo del ricordo italiano, tralascia il ricordo altrui, cioè degli slavi, della parte jugoslava. Io mi fermo qua, credo che in questo discorso che c'è tutti gli anni, ahimè, in cui tutti gli anni noi cerchiamo di portare una voce di contestazione contro queste vere e proprie provocazioni neofasciste. Oh, lo sapete, e evidentemente quest'anno, oggi, in questo fine settimana, tutto ciò si innesta sulla vicenda di Macerata. Oggi siamo pochi, perché molti di noi, diversi pullman, sono andati a Macerata. Siamo estremamente solidali con quella che immaginiamo essere una grandissima manifestazione, e ci è evidente il livello di, anche qui utilizzerei questo termine, provocazione istituzionale da parte del ministro Minniti, che evidentemente fa il paio con quello che vi ho raccontato fino adesso, questa istituzione del giorno del ricordo. Ecco, a Macerata ci sono oltre 20.000 persone, questa sicuramente è la risposta necessaria, è una risposta che dà nuova linfa e nuova energia per un'opposizione quotidiana. Oggi credo più degli anni passati resistere è una questione di volontà, è una questione di, come dire, etica anche, in cui non è possibile stare a casa, non era possibile stare a casa in silenzio quando è passata la camionetta di Filippo Berselli stamattina con l'effigie di Casa Pound, non è possibile stare in silenzio oggi quando vogliono sfilare dei noti picchiatori del movimento studentesco di matrice fascista, cosiddetto studentesco di matrice fascista. Non possiamo stare a guardare, dobbiamo metterci in mezzo, dobbiamo dire la nostra, e per questo oggi siamo qui.